Allora, prima di cominciare, abbiamo da dire diverse cose. La prima è che le borse asiatiche sono in territorio negativo, deboli tecnologici, che è sempre una cosa professionale da dire.
Sì.
Che uno la sente e dice, beh, questa è gente che sa, mastica,
è sul pezzo.
Mastica la materia. L'altra cosa che dovevamo dire è che è confermato lo sciopero ad oltranza dei tenori e dei baritoni, che normalmente si occupavano, ma non si occuperanno più, dell'introduzione alla trasmissione, perché, lo ricordiamo, si sono offesi con i due o tre amici ostili del professor Santoro.
Forte.
Beh no, secondo me ci avevano anche le loro ragioni.
Vabbè, per due o tre amici, magari...
Sì, ma sono quei due o tre... Sa che a volte dice i voti non si contano, ma si pesano.
Sì, lo diceva... un tuo amico...
Non mi ricordo chi lo diceva, però c'è questa cosa qua.
Enrico Cuccia, ma riferito alle azioni.
Arriva da Enrico Cuccia, è conio di Enrico Cuccia?
Sì, però non erano i voti, ma ovviamente erano le azioni.
Vabbè, però il concetto è un po' lo stesso, cioè gente che sta nel cerchio magico del professor Santoro, quindi pesa tanto, e quindi niente, non ci sono più i tenori e i baritoni. Però oggi, che era la terza cosa che dovevo dirle e che dobbiamo dire agli ascoltatori, oggi facciamo una cosa importante, perché facciamo come il Foglio. Ha visto che il Foglio ha fatto la prima edizione di giornale fatto tutto con l'intelligenza artificiale?
L'ho intravista, però non l'ho guardato.
Non l'ha letto. Ma non è importante leggerlo, l'importante è che se ne parli. Il Foglio ha fatto... Adesso tutti diranno, avete sentito il professor Di Stefano che ha fatto la prima trasmissione radiofonica fatta interamente con l'intelligenza artificiale, ok?
Va bene, sì.
In realtà... Facciamo finta, cioè non l'abbiamo fatta davvero con l'intelligenza artificiale, ci vuole del tempo, noi il tempo non ce l'abbiamo, e quindi diciamo che è fatta con l'intelligenza artificiale, la facciamo uguale, e così si pensa, come è evoluta la loro intelligenza artificiale, mica come quella del Foglio che ha fatto... E ogni tanto ci mettiamo dentro degli errori robotici per far capire che è proprio fatta con l'intelligenza artificiale. Tipo ogni tanto ci incartiamo e facciamo la voce degli robot.
Cioè come se ci fosse la famosa voce metallica.
La sa fare la voce del robot?
Non credo, no.
Vabbè, è facile, anche i bambini la fanno la voce del robot. Quella lì. Ecco, bravo. Ogni tanto si incarta mentre parla del debito. Okay. Secondo me, peraltro, poi l'abbiamo già fatta sta roba dei robot anche prima di Poveri ma belli. Io non mi ricordo mai se sono rimbambito e rifaccio le stesse cose perché ormai sono rimbambito, oppure se sono tutte quelle catene di déjà vu che normalmente negli horror preludono alla catastrofe. Vabbè, una delle due. Andiamo con la sigla. Si ricordi ogni tanto per accreditare la trasmissione fatta con l'intelligenza artificiale. Ecco, bravo. E allora, cari amici ascoltatori, care amiche ascoltatrici, eccoci di qui e anche un po' di là, perché è un po' segreto della radio essere un po' di qui e un po' di là, attraverso l'onda che si espande negli apparecchi radiofonici. Eccoci di nuovo qua in una bella mattina di primavera, che è la mattina speciale perché è quella del primo giorno di primavera, pensate un po', il 21 di marzo, e forse per celebrare l'arrivo della primavera questa mattina il professor Di Stefano mi indossa un maglioncino color azzurra libertà, è proprio quella punta di azzurro che usava Silvia ai tempi di Azzurra Libertà. Sembra Tajani oggi,
vestito
un po' come...
Favore.
Ci avete un po' quel tipo di azzurro lì?
Ma no, dai, per cortesia. Cioè,
Poteva venire.
Veramente anche no, grazie.
Poteva venire color rosso debito e invece mi è venuto azzurra libertà. Forse per esorcizzare un po' questo tema del debito globale che ha toccato i 100.000 miliardi di dollari.
Sì, sono i dati della fotografia che è stata scattata nel rapporto dell'OCSE pubblicato ieri. Bisogna dire subito che i 100.000 miliardi sono così suddivisi, circa 55.000 miliardi è il cosiddetto debito sovrano, cioè emesso dagli stati, mentre il debito corporate è intorno ai 35.000 miliardi di dollari. Cosa significa questo? Che innanzitutto, come evidenzia l'OCSE, la spesa per interessi e comunque i costi di finanziamento per le nuove emissioni dovrebbe salire al 3,3% del PIL, che è il livello più alto dal 2007, e soprattutto che nel 2027 scadrà il 40% del debito sovrano e il 33% di quello corporate, che andrà ovviamente rifinanziato e che probabilmente sarà rifinanziato a costi più alti. Questo sia perché è venuta meno l'azione delle banche centrali con la fine già da un po' di tempo di quantitative easing, quindi si sono ridotti le partecipazioni attraverso gli acquisti di obbligazioni sovrane, erano 15.000 miliardi di dollari nel 2021, sono scesi a 12.000 miliardi nel 2024. Questo progressivo ritiro delle banche centrali ovviamente non svolge più quella funzione di calmiere, mentre, come è noto, con l'inflazione c'è stato un rialzo dei tassi e proprio questa settimana, poi lo vedremo, la Federal Reserve ha stoppato nuovi ribassi per effetto della preoccupazione sui riflessi inflazionistici legati alla guerra sulle tariffe.
Chi in tutto questo è riuscito a superare il divieto di incremento di deficit e debito è il neo, non ancora, ma
non
quasi
ancora, insomma è il candidato in pectore,
cancelliere Merz in Germania. Ma prima di vedere che cosa ha fatto Merz, ricordiamo a tutti gli ascoltatori che questa è la prima trasmissione nella storia fatta interamente con l'intelligenza artificiale. E quindi lei adesso, quando dice Merz, dice me.
Merz.
Ecco. Ha imparato bene questo.
Sì, Merz è riuscito con una trattativa abbastanza impegnativa in due cose. Uno, a far approvare dal Parlamento lo sforamento del tetto che era stato inserito in Costituzione e che, bisogna dire la verità, è quello che aveva prodotto di fatto la caduta di Scholz pochi mesi fa. Ma è soprattutto ci è riuscito richiamando in aula al Bundestag la vecchia maggioranza, cioè i vecchi deputati, perché aveva bisogno di avere una garanzia, aveva la garanzia di raggiungere il 75%, i due terzi dei votanti. Non sarebbe stato possibile col nuovo Parlamento, dove c'è una FD molto più forte e dove c'è anche la Linke che non avrebbe votato a favore, e quindi sono stati richiamati i deputati della vecchia Bundestag per votare questo, e quindi Merz è dovuto scendere a patti in particolare con i Verdi, che hanno chiesto un incremento della spesa a debito per la difesa, ma anche un fondo da 100 miliardi per la transizione energetica.
Ora mi segua, mi venga dietro, mi raccomando. È pronto?
Sì.
Schiarisca bene la voce. Tanti auguri
a te.
E però con la stessa tonalità, perché altrimenti sembriamo un trapano. Sta scaldando
l'effetto,
la voce.
No, è l'effetto intelligenza artificiale.
Ah, l'effetto intelligenza artificiale.
Ma scusa,
rifacciamo. Tanti auguri a te. Tanti auguri a te. Tanti auguri, Alessandro. Tanti auguri a te. Lo sapeva?
Sì, beh.
No, non lo sapeva.
No, non lo sapevo, che l'avremmo fatto in
un momento. No, ma non lo sapevo nemmeno io. Cioè, sai chi me l'ha scritto?
Sì.
La signora Santoro.
Ah, ok.
Mi ha mandato adesso un messaggio dicendo: guardate che è il suo compleanno. ci tiene. Tanti auguri!
Sì, grazie, grazie mille. Sì. Buongiorno a tutti. Volevo solo dire che i miei 2 o 3 amici si pentono amaramente e quindi chiedono a gran voce il ritorno dei tenori.
Troppo facile pentirsi dopo. Bisogna pensarci prima e assumersi le proprie responsabilità. Quanti anni compie, professor Santoro?
È proprio necessario dirlo. È una cifra che si ripete 2 volte, poi lascio indovinare. Gli ascoltatori.
Mamma mia, già 44 anni, sembra ieri che era un ragazzino. Professor Santoro, l'ha già ricevuto il regalo o non ancora?
No, non ancora, dalla mia famiglia non ancora.
Mamma mia, chissà che bella sorpresa. Dopo magari ce lo facciamo dire in anteprima, poi vediamo se rivelarglielo in onda prima che lei lo riceva. Intanto ci dobbiamo occupare della Germania, però. Che bel regalo ci sta facendo la Germania.
Diciamo che sì, d'accordo con Andrea, abbiamo pensato che fosse il caso di fermarsi un attimo su questa notizia per diciamo provare a imbastire una riflessione. Facciamo un piccolo passo indietro per capire poi questa regola, il cosiddetto freno al debito, debt brake, che appunto, come ricordava Andrea, con il recente voto del Bundestag della Camera Bassa, e che verrà confermato dal Bundesrat e quindi dalla Camera Alta, è stato in qualche misura rimosso. Questo vincolo, dobbiamo ricordare la situazione che c'era circa 15 anni fa, quindi ricorderanno almeno gli ascoltatori di una certa età, diciamo, la crisi del debito privato, la crisi dei mutui subprime di Lehman Brothers, che nasce come crisi del debito privato, che poi per una serie di meccanismi forse non sufficientemente indagati diventa in qualche misura crisi del debito pubblico, in particolare di alcuni paesi. L'Italia, si ricorderà la vicenda della lettera mandata al governo Berlusconi, la crisi dello spread, eccetera eccetera. Ma in realtà anche in Germania il rapporto debito-PIL raggiunge e supera di poco la soglia dell'80%, che rispetto ai valori italiani è assolutamente molto inferiore, ma che storicamente per la Germania è un valore elevato, e soprattutto essendo l'economia tedesca molto grande, la principale economia europea, supera i 2.000 miliardi di euro in valore assoluto. La Germania si fa quindi promotrice di questa azione politica, che poi porta a sostanzialmente costringere o a indurre, diciamo così, tutti i paesi europei a sottoscrivere il famoso Fiscal Compact. Siamo nel 2012, quindi un trattato intergovernativo, quindi non una modifica della legislazione comunitaria, ma un trattato intergovernativo a cui aderiscono tutta una serie di paesi, alcuni no, per esempio il Regno Unito, la Repubblica Ceca, altri non lo sottoscrivono, con il quale i paesi sostanzialmente si vincolano a inserire nelle loro legislazioni espliciti riferimenti alle regole di gestione della finanza pubblica europee. I giuristi poi metteranno in evidenza la sostanziale inutilità da un punto di vista giuridico di questo rispetto ai meccanismi che già c'erano per considerare vincolanti diciamo così i limiti derivanti dall'allora patto di stabilità, che nel frattempo poi è stato riformato, ma dal punto di vista simbolico e politico possiamo considerare il Fiscal Compact il trionfo dell'austerità proprio nella sua misura più evidente. Porta i vari paesi a reagire, in Italia per esempio riformando l'articolo 81 della Costituzione, e in Germania porta all'inserimento di questo debt brake, che sostanzialmente ha significato per la Germania l'impossibilità di conseguire disavanzi strutturali, quindi al netto delle una tantum e al netto delle crisi, quindi delle variazioni del ciclo economico, superiori allo 0,5% del PIL, suddiviso in 0,35% per lo Stato federale e 0,15% per i lender. Tra l'altro questa riforma poi formalmente entra in vigore più tardi, solo nel 2014 per lo Stato è solo addirittura nel 2020 per i lender, però condiziona da subito la politica di finanza pubblica e di austerità tedesca, che vede appunto il rapporto debito-PIL calare drasticamente fino in modo continuativo fino praticamente alla crisi pandemica, Ed è un elemento molto importante nel contesto della politica economica tedesca, che è una politica sostanzialmente di depressione della domanda interna, attraverso la riduzione del rapporto debito-PIL, di depressione della componente pubblica della domanda, poi c'è la politica deflazionistica sui salari che deprime la componente privata, e quindi sono le premesse per poi l'ulteriore espansione dell'avanzo commerciale della Germania nei confronti del resto del mondo e anche dei paesi europei. Quindi è un elemento che sta dentro quel quadro di destabilizzazione sostanzialmente degli equilibri economici europei, che a mio avviso è un elemento a sua volta non secondario poi del trionfo del pensiero nazionalista e diciamo di destra in molti paesi. Quindi
Mi scusi la traduzione dozzinale, professor Santoro, ma questo significa che una volta che l'ha fatto la Germania è plausibile che possano procedere, a proposito di singoli stati nazione, tutti gli altri nello stesso modo?
Ecco, questo è proprio il punto, esattamente il punto. Cioè, di fatto siamo di fronte, io credo, a forse l'evento che più chiaramente comporta il superamento dell'austerità, perché in effetti la riforma del patto di stabilità non ha comportato un abbandono della logica dell'austerità, è stata semplicemente affievolita, è stata adattata al contesto dei paesi, ma è ancora lì. Questo, il fatto che poi venga dalla Germania, che è il paese da cui tutto questo è nato in un certo senso, può sicuramente aprire, a mio avviso, delle prospettive. Ovviamente l'obiezione naturale è: non tutti i paesi hanno la finanza pubblica tedesca, l'Italia, ahimè, il rapporto debito-PIL ce l'ha molto molto superiore. Però io credo che, così come era fortemente simbolico questa decisione che fu presa dai paesi europei 13 anni fa, può avere un significato al di là della Germania quello che sta succedendo in Germania. Ovviamente c'è l'altro lato della medaglia, come diceva Andrea, a tutto questo arriviamo non per una critica dell'austerità e delle sue conseguenze anche in Germania, perché guardate che anche in Germania una minoranza degli economisti tedeschi ha sottolineato fin dall'inizio l'assurdità di questa politica di austerità, che per esempio ha impedito una serie di investimenti che sarebbero
le infrastrutture necessarie, per esempio, che sono
esatto infrastrutture, istruzione. Ci arriviamo, ahimè, per un'altra strada, quella del riarmo, però come appunto la vicenda tedesca in qualche misura indica, ci sono degli spiragli. Quindi, per concludere, è un segnale importante di un momento di crisi, e come ogni momento di crisi ci sono delle opportunità e ovviamente ci sono anche dei grandi pericoli, però bisogna fare attenzione a quello che succederà in seguito negli altri paesi europei.
Avessimo il tempo di farlo, le chiederemo anche un commento sulla cessione dei Boston Celtics per la cifra record di oltre 6 miliardi di dollari, ma purtroppo abbiamo una scaletta così densa che non abbiamo il tempo di farlo. Magari la prossima settimana, professor Santoro.
Volentieri, spero che perdano il titolo, però, perché a me non stanno per niente simpatici, quindi...
Ho capito, ma non era richiesto questo, che gli desse il bacio della morte ai Boston Celtics. Tanti auguri, buon compleanno, celebri nel modo dovuto, e qualora dovessero arrivarci informazioni sul suo regalo, glielo diciamo in onda.
Perfetto, rimango in ascolto, buona giornata.
Arrivederci, grazie.
Bisogna evidenziare che poi magari appunto ci torneremo, l'incremento delle emissioni per il debito tedesco possono avere degli effetti diciamo negativi, o comunque degli effetti importanti sull'insieme del debito europeo. Qualche osservatore già dice: ma questo potrebbe aumentare lo spread attuale tra la Germania e l'Italia, perché ovviamente anche se cresce la quota di indebitamento, comunque il debito tedesco risulta molto più solido in prospettiva di quello italiano.
È venuta la tosse?
Adesso passerà.
Secondo me è colpa mia che l'ho fatto fare perché sollecita è proprio quella parte lì della gola che poi viene da tossire. Va bene, il professor Di Stefano questa mattina usa questa bella metafora, che è quella del lancio del martello. Poteva essere una metafora più comunista con il lancio della falce e del martello, invece si rifà, come dire, alla bella disciplina olimpica che ogni 4 anni ci piace guardare in occasione quando nella settimana dell'atletica leggera. Perché usa la metafora del lancio del martello?
Ma perché mi sembra che in questa fase il tema dazi sia diventato un vero e proprio lancio del martello, soprattutto da parte dell'amministrazione statunitense, e per ora la difesa è sempre estremamente timida. Ieri il commissario europeo al commercio ha annunciato questa incredibile sospensione dell'introduzione dei dazi nei confronti di alcune categorie commerciali di prodotti americani, compreso il famoso whisky, il bourbon, che aveva fatto minacciare da Trump dazi al 200% sul vino europeo. Questa è una mossa unilaterale in cui il commissario ha detto: ma speriamo nelle trattative con Washington, ma mi sembra che trattative per ora con Washington non ce ne siano, e l'effetto di questo continui rinvii, annunci, ritiri, sospensioni hanno ovviamente delle conseguenze devastanti dal punto di vista dell'economia reale, come si evidenzia sempre di più, in primis sui mercati finanziari. Tu prima citavi l'apertura al ribasso dei giapponesi, delle piazze asiatiche per la precisione, ma un po' tutti i mercati sono sulle montagne russe, nel senso che c'è una continua fluttuazione del valore delle azioni per effetto degli effetti, dei timori sulle conseguenze dei dazi, ma anche, e questo è abbastanza clamoroso, nell'impero del conflitto di interessi c'è pure chi sospetta che questi annunci servano per speculare in borsa come hedge fund.
C'è questa notizia, o questa, come dire, dubbio, indiscrezione, chiamatela come volete, un po' inquietante, perché visto, lo dicevamo già la volta scorsa, che ormai la democrazia americana ha un conflitto di interessi in soffitta che invecchia al posto suo, ieri il New York Times e oggi la notizia viene ripresa per esempio dal Sole 24 Ore raccontano che il segretario al tesoro americano starebbe facendo, o potrebbe fare, del gioco ribassista in borsa a suo puro vantaggio.
Sì, è una sorta di speculazione che viene fatta da Tom Friedman, che è editorialista di affari internazionali, è stato l'editorialista per affari internazionali al New York Times, ha un suo podcast che si chiama The Opinions, e nel podcast Friedman ha iniziato il discorso proprio sul segretario del tesoro Scott Bessent, che qualche giorno fa ha detto: meglio una correzione di mercato ora piuttosto che un crash più avanti. Bessent, ha ricordato Friedman, era gestore proprio di un hedge fund, e gli hedge fund, come noto, lavorano esattamente così, cioè basano gran parte della loro attività su una posizione shortista, cioè di vendita allo scoperto dei titoli, e quindi secondo Tom Friedman, Bessent, anche se in questo momento formalmente non sembra gestore di fondi, ma probabilmente, dice, se avesse potuto, o magari l'ha fatto, speculare al ribasso, probabilmente questa sarebbe stata la sua attività prevalente.
Quando ho letto sta notizia mi è tornato in mente, per esempio, cioè faccio un esempio a caso, dei tempi, e non erano 200 anni fa, non so, Bill Clinton, che aveva tipo 4 azioni Walmart e doveva creare un blind trust per poter essere eleggibile. Si rende conto come è cambiato tutto in modo orrendamente vertiginoso verso il basso? Certo che se ne rende conto, altrimenti non sarebbe lei e non sarebbe qua. Ma visto che abbiamo ancora 2 minuti, argomento importantissimo, perché la Fed ha deciso di sospendere i tagli dei tassi, Trump si è incazzato come un puma, e probabilmente il prossimo obiettivo sarà quello di chiudere la Fed, visto che vogliono chiudere, cancellare, abbattere, distruggere tutto quello che si oppone alla narrativa MAGA e alle ambizioni personali.
Sì, ha scritto il post su Truth, come fa quando è molto imbufalito, con dei pezzi tutti in maiuscolo all'indirizzo, appunto.
Sono due che fanno sta roba qua, Marta Zambon e Donald Trump, che quando c'hanno le pazzie scrivono in maiuscolo.
Ma il bello è che questo post non è tutto in maiuscolo, ma solo alcuni pezzi.
Sì, sì.
Cutting rates, per esempio, è la parte del, del post che ha scritto Trump per attaccare la Fed. Cosa ha fatto la Fed? Ha interrotto il percorso di riduzione dei tassi, dicendo esplicitamente che ci sono timori su una crescita dell'inflazione che doveva, era destinata prima di questa vicenda, doveva scendere intorno al 2,5%, e invece in questo momento la previsione è che possa esserci un'impennata oltre il 3% nella proiezione che appunto ha fatto la Federal Reserve, così come per quanto riguarda l'economia. In questo momento la previsione della Fed è di una crescita del PIL di tutto l'anno 2025 al 2%, contro una previsione precedente che era quasi vicina al 3%, ma sappiamo anche che alcune sedi delle Fed federali, cioè di quelle locali, in particolare la Fed di Atlanta, sostiene che questo primo trimestre, tra poco i dati li sapremo, insomma non ci vorrà moltissimo, potrebbe segnare un pesante segno negativo.
Prima di dare la linea al giornale radio, ma magari lo diranno anche loro, segnalo che oggi è anche lo sciopero degli inventori di quiz del giorno delle locuste. Me lo sono completamente dimenticato, lo sciopero termina tra pochi minuti, quindi magari riusciamo ad inventarcene uno al volo nella seconda parte con scaletta iperdensa, anzi di più, quindi non ve ne andate, GR, poi torniamo. Non so se ne sono già occupati Iampaglia e la Poli stamattina, secondo me no, ma c'è una bella intervista a Marcella Bella oggi sulle colonne del Corriere, qui lei racconta da chi è stata scoperta. Sa chi l'ha scoperta Marcella Bella?
No, non lo so.
Non lo sapevo neanch'io. Mike Buongiorno.
Mike Buongiorno.
Si pensa che per esempio i ricchi e i poveri sono stati scoperti da De André.
Certo.
Interessante, no? Scoprire chi. E poi dice quest'altra cosa, che provava imbarazzo quando cantava Nell'aria. Se la ricorda Nell'aria? Una delle grandi hit di Marcella Bella. Quando la sente, secondo me, se la ricorda. Erano un po' i tempi in cui scriveva le lettere d'amore a quelle del Volta.
Sì.
Quei tempi lì. E dice che era un po' in imbarazzo perché le sembrava quasi un testo porno. Quando diceva voglia con la U, tanta voglia dentro me, eccetera. Vabbè, facciamo che riapriamo con Nell'aria e poi comincia la seconda parte del giorno delle locuste. Ti ricordo? Paparaparapapa. Senta com'è anni 80. Sì, dai, che scriveva Patrizia P.
Non se la ricordo.
Non se la ricorda.
Che mi vuoi, la mia voglia è grande e scandalosa ormai. C'è una gatta accanto a me e non rinuncio a lei.
Una febbre che mi assale, io mi sento così male. Poi diceva: io non sono un animale, sono un essere che ama.
La mia mente chiara.
Vabbè, siamo ripartiti con una bella hit firmata Marcella Bella alle 8:40 minuti qui al giorno delle locuste. E ci serviva qualcosa, come dire, per tirarci su di fronte alla crisi geopolitica che frena il commercio del 12% secondo la BIS. Vede che tutto torna, perché io non so cosa sia la BIS, ma BIS era uno dei grandi quiz di quel Mike Buongiorno che scoprì Marcella, quindi tutto si tiene.
La BIS è la Bank of International Settlement.
Appunto.
Sarebbe sostanzialmente una sorta di organismo delle banche centrali con sede in Svizzera, è estremamente utile e interessante perché ha un ufficio studi estremamente efficiente, e quindi queste analisi sono molto complesse e forse non realizzabili da altri organismi internazionali. Gli studiosi della BIS hanno passato al setaccio tra il 2017 e il 2023 i dati degli scambi bilaterali relativi a 5.000 settori commerciali che riguardano 47 stati principali, importatori e esportatori globali nel 2023. Quindi un'analisi molto strutturata. Il mondo è stato diviso in tre gruppi: i blocchi occidentali, USA, Unione Europea, Giappone, Australia e Canada, quelli orientali, Cina, Russia, Iran e alcuni dei BRICS, e le aree cosiddette neutrali, India, Brasile, Turchia, Sudafrica gran parte, diciamo, del resto dei paesi asiatici. Secondo appunto questa analisi, l'effetto dei dazi dovrebbe produrre un calo del volume di scambi del 12%. Questo si intreccia, perché stanno finalmente arrivando un po' di ricerche sulle previsioni della guerra commerciale, e quindi per esempio ieri l'Istat ha tirato fuori elementi estremamente interessanti su quali possono essere le aziende italiane, ovviamente non il nome e cognome, ma complessivamente quale può essere l'impatto sulle imprese italiane degli effetti tariffe. Sono 23.000 le imprese che possono essere impattate, lo 0,5% del totale, ma purtroppo impiegano ben 415.000 addetti, quindi pesano per lo 0,5% nel complessivo delle imprese, ma invece per il 2,3% per il numero degli addetti, generano il 3,5% del valore aggiunto e il 16,5% dell'export totale. Quali sono i settori, diciamo, più rilevanti? I mezzi di trasporto, gli articoli in pelle, gli autoveicoli, i macchinari, questi sono quelli che potrebbero essere impattati maggiormente dai dazi. Le altre attività manifatturiere, ovviamente poi troviamo anche l'agroalimentare, che in questi giorni occupa molto spazio, ma dal punto di vista complessivo, secondo l'analisi appunto della stessa Istat, è molto importante, ma viene nettamente sotto i comparti industriali più hard, come il farmaceutico, il legno e la chimica.
Ne faceva tangenzialmente accenno questa mattina il professor Santoro in coda all'analisi che ci ha proposto, ma andiamo a vedere i numeri sul reale impatto della spesa militare come moltiplicatore di PIL, occupazione, eccetera eccetera.
Sì, perché era stato fatto e pubblicato nel 2024 un lavoro molto organico coordinato dal professor Mario Pianta, docente di politica economica alla Scuola Normale Superiore di Firenze, insieme a il Paolo Maranzano, statistico dell'Università di Milano Bicocca, Chiara Bonaiuti e Marco Stamenio, un lavoro su appunto la spesa militare e su effetti economici in Germania, Italia e Spagna, quindi dati incontrovertibili. Innanzitutto che certificano che il riarmo europeo era partito già da più di 10 anni fa, perché la spesa militare in Europa dal 2014 al 2023 ha registrato una crescita del 46%, aveva già registrato una crescita del 46% a fronte di una crescita del PIL del 12%, e all'interno di questa crescita questa è nettamente superiore a tutte le altre spese pubbliche. La sanità per esempio è cresciuta del 34%, dobbiamo tenere conto che c'è anche il periodo Covid, la protezione ambientale del 10, l'istruzione del 12. Questi sono i dati globali. Se poi andiamo a guardare quali sono gli effetti, qui le cose sono estremamente interessanti. Con 1 miliardo di euro speso in Germania, l'aumento della produzione interna è di 1,2 milioni di euro, quindi ha un moltiplicatore leggermente superiore a 1 per la Germania. Per l'Italia invece con 1 miliardo il risultato è di un aumento di soli 741 milioni, insomma, perché la gran parte della spesa è destinata alle esportazioni. In Spagna invece il moltiplicatore è leggermente superiore, 1,2. L'effetto sull'occupazione sarebbe di 6.000 posti aggiuntivi complessivamente in Germania, 3.000 in Italia e 6.500 in Spagna. Ma se raffrontato a altri settori, non c'è paragone in termini sia di moltiplicatore del PIL sia di occupazione. Per esempio, investendo 1 miliardo in protezione per l'ambiente, si avrebbe un moltiplicatore di 1,7 in Germania, 1,9 in Italia, 1,8 in Spagna. Per l'istruzione e la sanità la produzione aggiunta va da 1,1 a 1,3 miliardi di euro. E dal punto di vista occupazionale, l'occupazione sia sulla protezione ambientale sia su altri investimenti è nettamente superiore, in alcuni casi il doppio se non il triplo di quella che si registra nel settore della difesa.
Riceviamo e volentieri pubblichiamo. Ieri è arrivato a me un messaggio che dice: ciao, oggi sul Corriere mi sembra di aver capito che ci sia un articolo in cui si ventila l'ipotesi di un prelievo generalizzato sui risparmi per rilanciare l'industria. Devo capire se mi lasciano i miei risparmi per il dentista. È così? Lo puoi chiedere al professor Di Stefano. Mi sono sentito di rassicurare l'ascoltatrice in questo caso, le ho mandato anche degli screenshot di altro consumo, ma forse altri hanno mal interpretato e stanno temendo che ci possa essere un prelievo forzoso sui propri conti correnti.
Di questo non solo non c'è, ma non se ne è neppure mai parlato. Il riferimento, diciamo, l'effetto che ha prodotto allarme è invece un passaggio del libro bianco sul riarmo, dove si dice che c'è un'enorme massa di liquidità ferma sui conti correnti e i conti di deposito di famiglie e imprese, che bisognerebbe fare in modo che questa massa di liquidità presente venga indirizzata verso investimenti invece che rimanere ferma in disponibilità degli operatori finanziari, che ovviamente poi usano la liquidità per fare investimenti esclusivamente di natura finanziaria. Quindi non c'è nessuna prospettiva di prelievo forzoso o qualcosa di simile, è una sollecitazione, peraltro la stessa identica che ha fatto in passato decine di volte la Banca Centrale Europea quando apriva le stagioni di finanziamento alle banche, dava indicazione alle banche affinché le risorse messe a disposizione a tassi zero o pari allo zero fossero utilizzate per investimenti e non fossero tenute per attività puramente di natura di tesoreria.
Quindi, riassumendo, quando leggerete il classico post su Facebook che dice l'Europa preleverà forzosamente dai vostri conti correnti dei soldi per finanziare l'industria militare, è una cazzata.
Non c'è, no, assolutamente, di questo non se ne parla. Invece, purtroppo, rimane sempre...
Parlano gli Elkan.
No, ma invece rimane purtroppo sempre il tema che il famoso piano è un piano a debito, quindi sostanzialmente gli stati che decideranno di aumentare la spesa lo dovranno fare a debito e non sarà un debito europeo, perché sono scomparsi anche quelle ipotesi dei 150 miliardi di Eurobond che erano stati ventilati dalla Commissione.
Dicevo, parlano gli Elkan, hanno parlato in settimana, c'è stato questo inquietante fenomeno della corsa ai selfie dei parlamentari con John Elkan. Ha visto che scena in
seconda? Sì, inquietante, devo dire scandalosa da un certo punto di vista, perché non si capisce perché debbano fare questa corsa al selfie. Comunque, vabbè, lasciamo stare.
È la cosa che ormai fanno tutti negli Stati Uniti con Elon Musk, ma se vogliamo, come dire, il rapporto di servilismo è lo stesso, la statura, la centralità, come dire, all'interno del sistema è diversa.
Nettamente diverso. Diciamo che John Elkan pensa soprattutto a se stesso e agli interessi della famiglia.
E non che l'altro pensi al bene della nazione.
No, però non ha nemmeno un ruolo, per fortuna da un certo punto di vista, in questo momento non ha un ruolo istituzionale. È andato in Parlamento per sostenere per l'ennesima volta che l'Italia è centrale per Stellantis, ma poi non si capisce come, visto che i dati che arriveranno tra poco relativi al 2024 dovrebbero registrare il livello in assoluto più basso mai visto nella storia dal dopoguerra ad oggi. Si dovremmo attestarci a 350.000 vetture assemblate in Italia, ma poi ha fatto anche altro, perché sono stati dati forniti le anticipazioni su una ricerca commissionata sempre da Stellantis alla Luis sull'impatto della presenza di Fiat, FCA, Stellantis sul sistema economico italiano. Sostanzialmente lo studio vuole far sembrare che nel corso di ultimi 20 anni la Fiat abbia pagato, siccome ha pagato 38 miliardi di stipendi al netto dei contributi e ha effettuato acquisti per beni e servizi dei fornitori per 6,7 miliardi, questa dinamica avrebbe impattato pari a 9 euro generati per ogni euro di valore creato da Stellantis. Questa è la tesi della Luis, che si scontra però con altri dati elaborati nel corso degli anni su quanto il gruppo Fiat, FCA, Stellantis ha ricevuto dallo Stato e quanto è costato allo Stato, in particolare per la gestione degli ammortizzatori sociali. Così vediamo che in 25 anni la Fiat ha ricevuto qualcosa come 18,68 miliardi di euro, tagliando 10.000 dipendenti. Dal 2000 a oggi, secondo le varie sigle, appunto, queste sono le risorse tra contributi diretti, incentivi, prestiti garantiti dallo Stato e la cassa integrazione. 4 miliardi sono stati destinati a contributi per investimenti. Pensate che nello stabilimento di Melfi, che risale al 1991, ha ricevuto ben 3,35 miliardi di euro. E a un certo punto Fiat ha cominciato a fare impianti solo quando riceveva contributi pubblici, e da qui la struttura assolutamente inefficiente che oggi ha il gruppo Stellantis in Italia, con un decentramento mostruoso di stabilimenti e diseconomie di alta scala. Poi possiamo darvi i dati che pubblicheremo su The Washington News la prossima settimana su quanto è stato distribuito direttamente alla famiglia e attraverso Exor. Dalla fondazione Stellantis ha distribuito ai soci 23 miliardi, di cui 17 di dividendi e 5,5 di buyback. Exor ha incassato una maxi cedola di quasi 3 miliardi, senza contare i benefici del buyback, ma nel frattempo, nel mentre, gli investimenti in RS, in ricerca e sviluppo, sono stati pari a 5 miliardi, il rapporto più basso in assoluto di tutto il comparto dell'automotive. Pensate, il 2,9% sul fatturato contro un 6,3% di General Motors, un 5,7% di Mercedes, un 5,1% di Volkswagen e un 4,6% di Renault.
Facciamo fatica a ricordare qualcosa di analogo nella storia dell'industria automobilistica, in cui un marchio abbia perso così tanto valore in così poco tempo. In questo caso però non si sta parlando di Fiat, non si sta parlando di Stellantis, è un report di JP Morgan che parla di Tesla. E visto che prima io ho detto che, sbagliando, che Elon Musk non pensa al bene della nazione, a smentirmi c'è uno dei più importanti esponenti del fantozionismo del settimo giorno, ovvero il senatore Ted Cruz, che ieri ha detto: Elon è bersaglio di tentativi di assassinio, le sue concessionarie vengono incendiate, tutto questo perché sta combattendo non solo per il nostro paese, ma per salvare l'umanità.
Sì, e infatti, come hai evidenziato tu, in alcuni dibattiti televisivi sulla Fox,
No, non mi spoileri, che lo devo dire domani mattina.
L'ho messo in scaletta, non me l'hai detto che volevi.
No, togliere, sì, perché è un po' il teaser per il demone del tardi di domani mattina. Ripartiamo da qua perché è un crescendo. Cioè, Ted Cruz non è il punto d'arrivo. Da lì si parte per un crescendo.
Comunque, quello che è un dato oggettivo è che Musk, la settimana scorsa abbiamo raccontato della lettera non firmata sui dazi, ora emerge che c'è un piano elaborato dal suo direttore finanziario che dovrebbe comportare alcune migliaia di licenziamenti nelle fabbriche statunitensi per far fronte al crollo delle vendite anche negli Stati Uniti, la Tesla sembra sempre più in difficoltà, ha perso oltre un terzo del suo valore borsistico e, come si raccontava, soprattutto visto un crollo delle vendite anche in Cina, dove BYD è diventato il primo produttore e rivenditore di auto elettriche ed è uno dei primi a livello mondiale. Poi c'è tutta una polemica sull'Europa che l'accusa di usare fondi pubblici, ma sempre i numeri veri diranno, come vedremo, più ben altro rispetto a queste accuse anche di Bruxelles.
Intanto, per non farsi mancare niente, Tesla si è vista richiamare oltre 46.000 Cybertruck per problemi alla carrozzeria.
Pezzo davanti.
Elon Musk si è così incarognito che ormai un tweet sì e un tweet no twitta Civil War, Civil War, Civil War. Per capire come siamo messi e per capire qualcosa di più ne parliamo domani mattina anche al Demone del Tardi. Forse mi sono allargato per capire qualcosa di più. Insomma, ne parliamo domani mattina al Demone del Tardi. In tutto questo, alla fine non l'abbiamo fatto il quiz odierno del giorno delle locuste. E quindi facciamo che aboliamo anche quello. Facciamo i permalosi a tutto tondo.
No,
non lo facciamo più.
No, il quiz è... Vabbè, lo vuoi abolire.
Allora, se, a meno che non scrivano degli amici del professor Santoro dicendo no, lo rivogliamo il quiz del giorno delle locuste, non lo facciamo più neanche quello.
Scriveranno e non solo loro.
Professor Di Stefano, le auguro un buon weekend.
Buon weekend a tutti, buon fine settimana e ci vediamo a Book Pride se volete.
Ciao ascoltatori, alla prossima.